come mai adesso che siamo nel periodo del divorzio brevissimo ci sono tutti che convivono? E potrei continuare, quindi se ogni albero si vede dai propri frutti, i frutti del 68 mi pare che più giovani non ce ne sono, non sono visto granché, a parte il fatto che giustamente il 68 ha avuto una reazione a quello che non andava bene. Io dico sempre questo, nella bacinella con cui ha buttato via l'acqua sporca, il 68 ha fatto via anche il bambino vivente che c'era dentro. Grazie.
Va bene, non so se devo commentare, lei è chiaramente una persona che la pensa in maniera completamente diversa da me, ed è legittimo che sia così, grazie non grazie al 68 ma grazie alla democrazia, perché casomai se fossimo in un altro regime lei le idee che io ho espresso stasera non me le avrebbe neanche fatte esprimere, quindi diciamo che grazie a Dio diciamo la libertà ciascuno ce l'ha di dire quel che pensa. Io sulla scuola, la scuola come veniva testimoniato dal primo intervento, era una scuola classista, rigidamente e assolutamente classista, nella quale le persone intelligenti, capaci e volenterose delle classi sociali inferiori non avevano le benché minime chance di fare una vita neanche lontanamente paragonabile a quella dei figli di papà che, come si diceva prima, c'erano a mettere 10 anni per laurearsi, tanto c'era un papparino che poi gli dava l'azienduccia e quella roba lì. Questa era la società degli anni 50 in Italia, è una società che io che a me fa orrore. Naturalmente il problema delle diseguaglianze sociali esiste tutt'oggi, purtroppo, perché purtroppo queste le differenze in questi ultimi anni non solo non si sono attenuate, ma sono addirittura per certi versi cresciute, però certamente io non, personalmente non coltivo nessuna forma di nostalgia per quel mondo appunto di caste, razzista e classista dell'Italia fascista e degli anni dell'immediato post-fascismo, che era molto simile al ventennio per tanti versi. Il fascismo è durato molto di più di quello che abbiamo immaginato e forse casomai anche nel nostro futuro per qualche verso, ahimè. Prego. Il 68 è antifascista, questo è un altro elemento che non abbiamo detto, ma è proprio radicalmente antifascista, molto più del comunismo.
Volevo che lei brevemente, è un testo che non ha toccato durante la sua esposizione, ma sicuramente ci vorrà parlare un po' dell'importanza che ha avuto la legge sul diritto di famiglia per la liberazione delle donne, per il cambiamento all'interno delle famiglie, ricordando che c'era il diritto d'onore. Quindi,
certo, anche quella è una legge.
Che l'uomo poteva fissare la propria residenza dove ritenesse opportuno e la moglie lo doveva seguire, e altre amenità di questo tipo. Non era tutta farina per fare le colombe di Pasqua, voglio dire, neanche
certo.
I tempi.
Ma come arriva la riforma del diritto di famiglia?
Come arriva?
Arriva con come conseguenza della mobilitazione sociale. Senza mobilitazione sociale, con tutta l'enorme forza della sinistra organizzata in questo paese, non si cambiava nulla. Nulla di nulla di nulla. Guardi, cioè, che cosa veniva detto nei grandi partiti, nel Partito Comunista, alle donne che si organizzavano in gruppi, in cellule? Veniva detto, diciamo, seguendo la dottrina leninista, veniva detto: la liberazione della classe operaia porterà alla vostra liberazione. Quindi, care ragazze, a casa fare la maglia e aspettate che arrivi, quando arriverà il socialismo ce ne sarà anche per voi, perché quando certamente la classe operaia, che è l'unica classe protagonista della storia, si sarà liberata, sarete libere anche voi. Le femministe questo discorso qui lo sfidano, dicono: ma forse non ci siamo, abbiamo, come dire, risorse alternative e supplementari da mettere in campo, non contro ci sono, lo sfruttamento e l'ineguaglianza c'era anche nelle famiglie delle classi e c'era anche nella sinistra. Questo è un limite del 68 storico, diciamo. Il 68 storico, le donne sono gli angeli del ciclo stile, no? Famosa espressione, cioè, quindi sono quelle che fanno il ciclo stile mentre gli uomini fanno la lotta rivoluzionaria. Questa cosa qui negli anni 70 cambia completamente, le donne del movimento cominciano a dare fastidio anche ai loro uomini. Alcuni accettano la sfida, altri
si donano una donna.
Ma no, ma guardi, ma lasci perdere, perché non, ma non c'entra niente. Ma l'uccisione della donna c'era nel diritto d'onore di quella vecchia schifosa società che lei piace, dai. Ma non, ma sì, è portato di quel mondo vecchio.
Volevo solo chiedere, visto che finora hanno parlato tutti i 60 anni e visto che annunciato prima i giovani sono pochi e il futuro si orienta a essere vissuto dai giovani,
certo,
cioè l'insegnante, il sociologo, volevo un po' capire come avere da parte dei giovani questo tipo di momento, a chi è dato il compito di creare dei nuovi momenti o il futuro, diciamo, perché non lo vedremo combattere sicuramente dei 60 anni.
No, no, certo. La società orizzontale produce da sé i suoi strumenti di mobilità. Quindi quando, per esempio, appunto incontro dei giovani mi trovo di fronte a domande come questa, dico, ma appunto quello che suggeriva anche lei, i giovani la risposta se la devono dare da sé, non è che possono pensare che uno di 54 anni va là e gli spiega come il mondo vada cambiato, perché io non ho assolutamente nessuna ricetta. La ricetta, anzi, io come dire, spero di essere stupito da ragazzi che mi insegnino qualcosa di nuovo sul mondo. Io guardo alle giovani generazioni come con la speranza di ricevere indicazioni sulla società per il futuro. Io posso stimolarli criticamente, ma non è che io, perché sarebbe una forma di paternalismo verticale se io vado a dire ai ragazzi quello che devono fare. Io non dico quello che devono fare, io li sollecito e li provoco sui giovani, però io penso questo, penso da un lato che in società come le nostre i giovani ventenni, diciamo, i millennials, hanno la sfortuna di essere pochi, perché come la demografia fu decisiva nel caso che abbiamo ricordato degli anni 60, in cui arrivavano i figli della boom generation, che erano anche tantissimi, cioè in Italia che aveva ripreso a fare figli dopo la guerra, quindi in Italia che cresceva, credo che sia stato il 63-64, è stato l'anno di picco della crescita demografica del paese, ma è stato preceduto da anni di crescita in cui la gente faceva sempre più figli, tantissimi figli. Oggi i figli si fanno di meno. Queste generazioni sono generazioni più ridotte e il fatto di essere pochi incide molto negativamente sulla percezione della propria forza. Per esempio, non contano niente dal punto di vista elettorale. Lei pensi quei giovani 68 quanto contavano poi, e quanto cambiarono l'Italia quando determinarono i grandi movimenti elettorali degli anni 70, dal fatto che entravano poi i diciottenni che andavano a votare. Quindi, cioè, il fatto che il peso politico è determinato anche dalle dimensioni, da quanti si è. Questa generazione è una generazione fatta di poche persone. Che quindi, e poi naturalmente ci sono altri elementi. Sicuramente questa scarsa, quello che dicevo prima, la scarsa propensione al conflitto, il fatto che negli ambienti dove la società orizzontale si sperimenta e si costruisce è scomparso il conflitto, e questi giovani non sono attrezzati, non sono sensibili al conflitto, convergono sui valori, ma poi per passare dai valori alla mobilitazione ci vuole il conflitto, e questa è una difficoltà congenita in una società multiforme come la nostra, in una società che è anche molto frammentata come la nostra. E poi c'è un altro elemento, e l'altro elemento è questo, è la sensazione di impotenza che ogni tanto colpisce questa generazione, nel senso, sensazione di impotenza che deriva dal vivere in un mondo globalizzato nel quale si pensa che che il proprio potere, la propria capacità di intervenire sul mondo sia minima. Perché? Perché il mondo è talmente complesso, ci sono un tale numero di variabili. Se faccio, non so, se cambia una cosa in Cina, si ripercuote qui e viceversa. No, quindi c'è l'idea che non ci sia più un centro del potere chiaro, che non ci sia più una stanza dei bottoni, un palazzo d'inverno, un luogo da prendere e da conquistare. Quest'idea nel 68 ancora c'era, cioè che si, anche se loro parlavano di assalto al cielo, quindi il cielo è una roba un po' vaga, ma però, però c'era l'idea di rovesciare un potere che si identificava, non so, nella Democrazia Cristiana, in De Gaulle, in Adenauer, in alcune figure, in alcuni luoghi fisici. Oggi questo potere ha una forma imprendibile, e come quindi non, in genere in questo, in molti, la sensazione di dire ma che cosa fare perché sembra che la propria azione non serva a niente, no? Sembra che quello che si fa qui non abbia efficacia per cambiare, e quindi e anche l'esposizione continua ai media, no? Cioè quindi che trasmettono un sacco di informazioni, ma trasmettono anche l'idea che siamo irrilevanti, che quello che succede qui è solo la parte di un equilibrio globale, che non possiamo, che siamo troppo piccoli per cambiare. Tutto questo produce un senso di piccolezza, in cui i ragazzi, guardi che non è che i ragazzi fanno progressare, perché poi le loro vite le cambiano moltissimo, ma le cambiano nella dimensione piccola della loro vita, nella vita tra di con gli amici, nella vita con la fidanzata, nella vita familiare. Lì si potrebbe dire, invertendo il sensatore che diceva il privato è politico, il politico è privato, quindi nel senso che loro intervengono in maniera anche molto seria, perché hanno dei valori seri, come il rispetto degli altri, come l'amicizia, che è un sentimento veramente orizzontale, cioè il riconoscimento dello stesso diritto dell'altro di fare, che improntano la loro vita e caratterizzano le relazioni sociali in un ambito che non è quello pubblico, è l'ambito privato. Nell'ambito privato loro fanno delle conquiste straordinarie, costruiscono dei microcosmi di mondi molto belli. Guardi la realtà del volontariato, guardi la realtà della realtà della vita sociale. Lì dentro ci sono un sacco di giovani che vivono concretamente le esperienze di libertà e di eguaglianza, cioè di esperienze di democrazia. Il problema è lo spazio pubblico, cioè il problema è il grande mondo. È lì che quando bisogna passare dalla mobilitazione sulla cosa singola al quadro globale, lì la società orizzontale fa fatica, perché per una serie di ragioni ha meno strumenti di quelli che aveva un tempo, anche se le conquiste che venivano ottenute un tempo erano spesso effimere, no? L'anno scorso abbiamo celebrato il centenario della rivoluzione d'ottobre, un grande evento, cioè, che cosa ha prodotto per il bene della classe lavoratrice mondiale, ma non lo so, forse meno del 68 per certi versi.
Abbiamo un ultimo veloce intervento.
Parlavate dei giovani e allora...
Ecco, lupus in fabula.
Volevo fare una considerazione. Cioè, il vero potere c'è sempre stato, c'è, cioè, ed è vivo più che altro. E volevo parlare tipo, nel 1974, la Commissione Trilaterale, che è praticamente l'associazione di categoria della finanza internazionale, teorizzava nel suo primo lavoro di mantenere i popoli in apnea economica per appunto portare avanti la loro agenda di globalizzazione, si può definire. E queste elite hanno sempre lavorato, lavorato sempre di nascosto, e cominciano l'attacco alla, come si può dire, alla democrazia italiana e alla Costituzione italiana nel 1981, con la divisione Tesoro e Banca d'Italia, fatta da Ciampi e Andreatta, da una semplice lettera, cioè ci sono scritte da di loro, hanno deciso praticamente di togliere praticamente il potere alla Banca Centrale, alla Banca d'Italia, di ricomprare tutti i titoli e quindi di poter finanziare la propria spesa e con base a quello che serviva. E quindi cioè, da quel momento ci siamo praticamente condotto pian pianino, tramite quello che si può chiamare il principio della vanna bollita, a portarci a quello che era il loro scopo, ovvero creare un mondo globalizzato e quindi portarci all'interno dell'Unione Europea. Che cos'è l'Unione Europea? L'Unione Europea è un sistema liberista, ordoliberista, ovvero il liberismo che si è fatto ordinamento. E liberismo perché? Perché le grandi elite e il libero mercato hanno avuto per togliere comunque il potere allo Stato, che comunque limitava il loro potere, perché comunque abbiamo una Costituzione che comunque prima di essere antifascista è antiliberista e comunque, che la sovranità, l'articolo 1, l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, quando l'Unione Europea ci ha tolto praticamente qualsiasi potere di decisione sulla nostra vita e sulla nostra economia, e questo soprattutto ad esempio nel 2011, comunque con la crisi del 2008, cioè, nessuno si è mai chiesto perché lo spread esiste solo in Italia o Monti comunque da dove da che ambienti arrivava, e Letta da dove da che ambienti arrivava, cioè, sono tutte gente che è espressione dell'elite e che ci sta togliendo comunque tutti quei diritti conquistati in 100 anni di storia, ci sta togliendo tutti pian pianino e neanche ci accorgiamo. Ad esempio il lavoro. Perché manca lavoro? Perché non ci sono i soldi, ad esempio? Cioè, abbiamo ceduto la sovranità popolare ad esempio la Commissione Europea.
Compagno, scusami, fai il comizio, però cioè, arriva al punto, perché sennò...
Non è una battuta.
Vabbè, vedi che non ci sono più i giovani politicizzati. No, vabbè, le cose sono un po' più complesse, mi sembra, di così. Quindi non è che sia tutto così semplice, non è questione di malvagi contro buoni. Però, no, certamente no, però, tornando a una delle fatti che contribuiscono alla sensazione di impotenza dei giovani è questa narrazione apocalittica. La narrazione apocalittica che interpreta il presente come il peggiore di tutti i tempi, come la catastrofe, come l'assenza di tracce di umanità, questa narrazione induce in molti di quelli che la sentono in un sentimento di impotenza, di sconfitta, di dire vabbè, è finita la degenerazione, posso ammazzarmi, cosa devo fare in un mondo, cioè io penso che un ragazzo di quando ragazzi di 20 anni, 30 anni, come fai a accedere a una, come fai a dare adito a una narrazione che ti racconta di un mondo in cui tu non hai nessuna chance di cambiare niente? Se io a 20 anni avessi pensato questa roba qui, veramente mi sparavo un colpo, andavo a vivere in un'isola deserta, non so che cosa fai. Non puoi vivere a 20 anni, 30 anni con quell'idea lì, perché è però questa di indurre, cioè lo scenario apocalittico che è fatto anche da certa gente di sinistra che costruisce queste immagini catastrofiche di un mondo perduto, perché appunto casomai nella nostalgia del 16 al 68 era meglio, eccetera, eccetera, finiti quei tempi, eccetera, eccetera, questa sensazione i giovani la devono respingere e devono invece cercare di valorizzare quel che è di buono, sia che venga da altre generazioni, sia che se lo siano anche inventato, perché non è tutto buono solo quello che viene dal passato, c'è anche qualcosa che riusciamo a costruire di originale, in quella cosa lì sta il loro futuro, e che il futuro devono prendere nelle loro mani inventandosi qualche soluzione nuova, senza dimenticarsi il passato, senza entrare in un rapporto, diciamo, di negazione della memoria, perché il rischio è quello di finire in situazioni simili e orrende nel quale siamo già andati, appunto il fascismo per esempio, però con la consapevolezza che il futuro sta nelle proprie mani ed è tutta una pagina che bisogna ancora scrivere. Quindi i ragazzi vanno incoraggiati e stimolati a prendere la mano la penna e a farla loro la storia, perché il mondo appartiene a loro. Va bene. Con questo appello alla speranza, ci dobbiamo salutare. È un peccato, stiamo qui ancora 2 o 3 ore, però dovete...
È bello vedere questo interesse, penso che potrà trovare spazio e strade anche nel proseguo del nostro percorso. Ringraziamo davvero con un bel applauso.
Grazie a voi. Grazie a voi. Questa seconda gita a Vicenza è stata ancora più... Anche la prima ci divertimmo, ma questa... La terza sarà proprio un fidanzamento. Va bene, arrivederci.
Da parte mia vi ricordo, oltre a ringraziarvi per la presenza, invitarvi a un sano passaparola, vi ricordo l'appuntamento di mercoledì prossimo, in cui incontreremo Stella Morra, che ci aiuterà nel secondo passo un po' di... contesto generale. Stella Morra è una teologa e appunto ci guiderà a percorrere la domanda chiese in uscita o chiese svuotate. Dunque, arrivederci, vi segnalo anche che uscendo dalla sala, oltre ai libri di Marco Marzano, potete trovare anche delle cassette se volete liberamente contribuire al sostegno della rassegna. Grazie e buonanotte.